Fiume Radio, consigli utili per la vita di tutti i giorni.
Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto di Radio Articolo 1 da Patrizia Pallara che vi parla, Ivana Marrone e Marianna Lorusso in regia. Alle 15 e un minuto di martedì 3 luglio 2018, voi siete all'ascolto di Consume Radio. Informazioni, notizie e suggerimenti dal mondo dei consumi, dei diritti, dell'ecologico, del biologico, dell'equosolidale. I nostri contatti ve li ricordo, scriveteci, segnalateci le vostre storie 06 400 43 376, redazione@radioarticolo1.it, questa è la nostra email. Vediamo gli argomenti di oggi. Faremo un viaggio virtuale in Colombia per incontrare le cooperative che da meno di un anno producono ed esportano lo zucchero Panela a condizioni fair trade in Italia. I paneleros che si trovano a sud di Medellín, teatro di violenze e di narcotraffico. Parte oggi la Plastic Free Week, l'iniziativa di Greenpeace, che prevede una serie di eventi in 16 città per sensibilizzare l'opinione pubblica su una delle più gravi emergenze ambientali dei nostri tempi, e cioè l'inquinamento da plastica. Numerose le iniziative, tra cui anche la pulizia di spazi verdi pubblici e di alcune spiagge. E poi alcune brutte notizie, pessime notizie per i consumatori dal mondo dell'energia. L'autorità di regolazione del mercato ha comunicato che le tensioni internazionali e la conseguente forte accelerazione delle quotazioni del petrolio, che sono cresciute del 57% in un anno e del 9% soltanto nell'ultimo mese di maggio, hanno influenzato pesantemente anche i prezzi nei mercati all'ingrosso dell'energia. Quindi ripercussioni sui prezzi finali per i clienti, sia del mercato libero che del mercato tutelato. Vediamo in che cosa si traduce appunto per i consumatori queste variazioni con Alessandro Petruzzi di Federconsumatori, l'associazione fondata con il sostegno della CGIL, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio Petruzzi.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, questi aumenti in che cosa si traducono per i consumatori?
Secondo quello che abbiamo stimato come associazione, si traduce in 537-540 euro di aumento per l'energia elettrica e per il gas e 1050 euro. Vorrei aggiungere che purtroppo non parliamo solo, come annunciato, del 6,5 per l'elettricità e dell'8,2 per il gas, ma come sta scritto nella comunicazione dell'autorità, a fronte di questi aumenti sostanziosi, ha congelato parte degli oneri di sistema. Quell'odiosa tassa che incide e accise, tanto per essere più chiari, sul 47-50% della nostra fattura, sono stati in parte congelati, ma li ritroveremo in autunno-inverno. Quindi l'aumento a fine anno sarà ancora più alto, purtroppo.
Quindi ci faccia capire, stava traducendo questi aumenti in moneta sonante, come si dice. Quanto mediamente pagheremo in più al mese, innanzitutto partendo dalle bollette?
Secondo la stima che abbiamo fatto noi, tra l'ottobre di anno scorso e il settembre di quest'anno, quindi del periodo di vigenza anche di questo aumento annunciato, per l'elettricità avremo un costo aggiuntivo di 537 euro per una famiglia tipo, famiglia standard, e per oltre 1000 euro per il gas, che a fronte di un potere di acquisto invariato è una cifra quasi insopportabile per la stragrande maggioranza degli utenti domestici.
Beh, stiamo parlando in effetti di cifre veramente elevate. Tra l'altro ci sono anche altre...
Beh, diciamo così che i 537 euro o 540 sono quasi la pensione minima e i 1100 sono un leggero stipendio di chi se lo può permettere, di un lavoratore precario o poco più.
Ecco Petruzzi, ma
è una mensilità.
Il costo del petrolio basta per giustificare aumenti così consistenti?
Diciamo che in parte il costo del petrolio basta, ma qui sarebbe necessario un approfondimento su quale politica energetica minimo a livello europeo intendiamo mettere in campo. Vorrei ricordare che queste cosiddette speculazioni o reali speculazioni avvengono anche perché c'è una potenza economica e industriale che sono gli Stati Uniti d'America, che sono diventati autosufficienti e che con la questione dazi, la questione di ritorsioni di questo periodo stanno condizionando non poco l'andamento delle materie prime. Aggiungiamo a questo una necessità di energia sempre superiore e anche la mancanza di produzione di fonti alternative a oggi insufficienti, e portano a delle tensioni, delle speculazioni che purtroppo, come sempre in Italia accade negli ultimi anni, quando cresce la materia prima cresce anche la fattura e la bolletta per il cittadino, quando diminuisce rimane invariata.
Senta, le stime di ARERA però rispetto appunto agli aumenti sono molto diverse rispetto alle cifre di cui ci sta parlando lei, e cioè 24 euro in più all'anno per la luce e 21 euro in più per il gas. Come siete arrivati invece alle cifre che citava prima lei?
Noi siamo arrivati perché anche con un confronto, tra l'altro ha avuto il dibattito e la presentazione di un nostro studio qualche mese fa, anche alla presenza il presidente dell'Authority al nostro dibattito, al nostro tavolo, insieme ad altre associazioni, abbiamo fatto i calcoli degli ultimi 10 anni, abbiamo visto quello che la stessa autorità, l'ARERA, prevede per una famiglia media come consumo standard in un anno, un aumento del 6,5 e dell'8,2 con gli oneri congelati e sterilizzati, ma che torneranno a settembre-ottobre. Tra parentesi, su questo Federconsumatori invita tutti a firmare la petizione da sottoporre al Parlamento per togliere questa odiosa tassazione nascosta e che fa pagare l'IVA su l'IVA. Per tornare alle cifre, le cifre sono il calcolo appunto di quello che è una famiglia media standard considerata in tutte le misurazioni dell'Authority, e se mettiamo il 6,5, l'8,2 più quello che sono la parte oggi congelata degli oneri, e vedrà che queste sono le cifre che vengono fuori.
Senta, c'è chi parla di aumenti pilotati, che cosa ne pensa?
Sì, su questo noi, sa, questa storia dei complotti, abbiamo visto e sentito anche noi, in vista della fine del mercato tutelato del 2019, tra l'altro mancano le parti attuative di quella legge cosiddetta concorrenza che prevede la fine del mercato tutelato, ci sarebbero indicazioni e speculazioni per invitare i cittadini ad andare verso la fornitura di aziende che magari in questo periodo obiettivamente stanno offrendo sconti del 20-25% per un anno. Ma su questo, diciamo così, uno strumento è entrato in funzione il 1 luglio, che è la piattaforma comparativa che si trova o sul sito dell'ARERA o sul sito dell'acquirente unico, è il portale che per ora permette la comparazione di tutte, e sono oltre 2000, le offerte placet, quindi quelle comparabili con degli standard condivisi dall'antitrust, dalle associazioni consumatori, dalle piccole e medie imprese, dall'autority, e a settembre permetterà la comparazione di tutte le offerte. Mi chiedeva questa mattina un suo collega, ma è complicato? No, è intuitivo, io do i miei dati, il motore di ricerca della piattaforma mi pubblicherà e mi indicherà le 3 offerte migliori oggi esistenti per la mia, il mio consumo storico di luce e di gas. Quindi ci può essere una speculazione, un aumento pilotato. Noi vogliamo credere che l'autority sia terza, o perlomeno questo lo spieghiamo, e quindi i conteggi fatti corrispondano ai dati di andamento delle politiche internazionali, non piccole speculazioni o complotti.
Certo, dopo 20 anni di riforme, di regole, di nuove regole, di passi in avanti anche sulle rinnovabili, che sia sempre ancora il prezzo del barile, del petrolio, a stabilire il costo dell'energia, certo, non è confortante, Petruzzi.
No, su questo ci sono dei passi in avanti con le energie rinnovabili, la produzione. Noi abbiamo avuto in quest'ultimo anno parti della nostra nazione, per esempio le isole, che hanno raggiunto delle giornate, dei momenti di autosufficienza con la produzione delle rinnovabili. C'è ancora molto da fare, però anche qui, quando prima cercavo di dire che serve una politica europea, vorrei ricordare che sulla questione ambientale della produzione con fonti alternative, l'abbandono del fossile, ho sentito che fra l'appuntamento di oggi c'è la battaglia di Greenpeace sulle plastiche, l'inquinamento, cioè c'è chi, appunto il presidente americano, disdice gli accordi e non incentiva la produzione di fonti energetiche alternative e torna a o privilegia ancora il fossile. Quindi capisce, abbiamo bisogno di una visione un po' più ampia, di politica ad ampio respiro e soprattutto che tengano conto delle esigenze di quello che succede nel mondo. Fra 10-15 anni avremo un aumento purtroppo di popolazione che non avrà energia elettrica, né quella prodotta dal fossile né quella prodotta dalle fonti rinnovabili. Più vanno cambiati stili di vita, va informato, educato il consumatore e il cittadino. Quindi si sta facendo qualcosa, è necessario fare molto molto di più, ma coordinando e non isolando la nostra politica nazionale.
Insomma, però per evitare la stangata non è certo consolante quello che ha detto l'autorità, e cioè che il gas l'estate tutto sommato si usa molto poco. Cosa possiamo fare, Petruzzi?
Beh, possiamo fare che forse l'autorità dovrebbe comunicare un po' meglio quali sono e spiegare in maniera più trasparente e più tersa le proprie scelte, per esempio questa cosa degli oneri, aprire un confronto serio con il legislatore e abolirli, perché non si capisce perché noi paghiamo in estate, che so, su una utenza elettrica che ha un piccolo pozzo nelle campagne per innaffiare, su 52-53 euro ne paghiamo 47 di oneri che si riferiscono all'energia elettrica per le grandi aziende che producono profitti, magari per essere competitivi li scarichiamo sul consumo di tutti noi, continuiamo a pagare lo smaltimento delle scorie del nucleare senza poi definire dove metteremo queste scorie, continuiamo a pagare l'energia elettrica per il trasporto dei treni quando le aziende oramai sono, cioè serve davvero un intervento sulla tassazione che se la spostiamo e la diminuiamo a livello nazionale poi ce la ritroviamo nelle tariffe locali con meno servizi e più costi. L'authority deve svolgere, e noi auspichiamo che con il rinnovo delle authority, acqua, luce, gas, energia, idrico, ma anche delle telecomunicazioni, poteri veri e terzietà vera, quindi anche una netta riforma del compito delle authority, perché un libero mercato che tutela e è competitivo ha anche bisogno di arbitri seri.
Alessandro Petruzzi, Federconsumatori, grazie e buon pomeriggio.
Grazie a voi e buon pomeriggio.
Adesso parliamo di inquinamento, perché prende il via oggi un'iniziativa di Greenpeace che prevede una serie di eventi in tante città italiane. Si chiama Plastic Free Week. Ne parliamo con Giuseppe Ungherese di Greenpeace Italia, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio, Ungherese.
Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
In che cosa consiste questa iniziativa?
Greenpeace lancia proprio in questi giorni, parte proprio oggi, una serie di eventi sparsi in 16 città italiane e in cui verranno promosse alternative alla plastica, nel senso che verranno organizzati degli eventi quali un aperitivo, un picnic, tutti senza il ricorso alla plastica monouso. Ci saranno anche uscite in barche, pulizia di spiagge o di parchi urbani, insomma tutto all'insegna dell'eliminazione della plastica usa e getta, quella che noi utilizziamo per pochi secondi in tanti prodotti quotidiani, pensiamo agli imballaggi degli alimenti, dei prodotti per l'igiene personale o domestica, e che diventa poi rapidamente un rifiuto di difficile recupero e riciclo. È disponibile sui nostri canali internet una mappa dettagliata di tutti gli eventi, quindi chiunque può partecipare, perché si tratta di eventi aperti al pubblico che, ripeto, saranno svolti in 16 città italiane.
Avete lanciato un appello poche settimane fa proprio ai produttori di beni che sono contenuti, diciamo così, in degli imballaggi di plastica che di fatto sono monouso, dalle bottiglie, delle bibite, dell'acqua minerale, ad altri prodotti che appunto sono contenuti in contenitori di plastica che vengono usati pochissimo e poi buttati. Ecco, la plastica monouso è un po' sotto accusa in questo momento, in questo periodo, anche per la decisione dell'Europa di mettere al bando alcuni di questi prodotti. Diamo qualche dato ungherese della plastica monouso che invade, diciamo così, non solo l'ambiente ma anche la nostra vita quotidiana.
Sì, la plastica monouso rappresenta un po' una piaga della nostra società sotto tanti punti di vista. Questo perché? Perché diciamo il ricorso agli imballaggi, al packaging usa e getta è cresciuto tantissimo negli ultimi anni e crescerà ancora di più, perché la produzione globale di plastica raddoppierà i volumi attuali entro il 2025. Ebbene, di tutta la plastica prodotta a livello globale, circa il 40% viene utilizzata per quelli che sono gli imballaggi, cioè per avvolgere il nostro cibo, le nostre bevande, il nostro shampoo, il nostro sapone, e che hanno una brevissima durata, perché è quasi un controsenso. La plastica è un materiale che ha innumerevoli vantaggi, tra cui la leggerezza, l'economicità, ma soprattutto la resistenza nel tempo, e noi con l'abuso di imballaggi, diciamo, andiamo proprio contro le prerogative per cui la plastica nasce. La utilizziamo per così pochi secondi e poi diventa rapidamente un rifiuto di difficile riciclo. I dati che abbiamo pubblicato nelle scorse settimane evidenziano proprio che tutti gli imballaggi smaltiti in modo corretto in Italia, cioè quindi quelli che derivano dalla raccolta differenziata che facciamo ognuno di noi nelle nostre case, ebbene, di quegli imballaggi se ne ricicla solo il 40% in termini di peso. Quindi la plastica non è tutta riciclabile, perché il sistema non riesce a riciclarla tutta. Proprio per questo noi chiediamo interventi a monte, perché sono le aziende che molto spesso non ci forniscono alcuna alternativa agli imballaggi tradizionali. Pensiamo a prodotti che acquistiamo abitualmente, un dentifricio, uno shampoo, un bagnoschiuma, insomma non troviamo imballaggi alternativi, e le aziende sono consapevoli della difficoltà di riciclo della plastica, ma nonostante questo poi continuano a immetterne volumi sempre crescenti sul mercato, non assumendosi alcuna responsabilità relativamente al corretto smaltimento e recupero e riciclo a fine vita. Ebbene, è proprio lì che bisogna andare a intervenire, perché la nostra società per decenni ha vissuto senza il ricorso a questa moltitudine di imballaggi, e può vivere bene ugualmente. Quindi proprio per questo noi abbiamo lanciato una campagna proprio per chiedere alle aziende di invertire la rotta e cambiare e andare a intervenire proprio sul packaging, che più delle volte è superfluo e inutile.
Giuseppe Ungherese, Greenpeace Italia, grazie, buona giornata, buon lavoro.
Grazie, buongiorno.
E adesso in Colombia, dove ci sono due cooperative che da meno di un anno producono ed esportano lo zucchero Panela a condizioni Fair Trade Italia. Sono i Paneleros che si trovano a sud di Medellín, una zona, un territorio teatro di violenze e di narcotraffico. A Paolo Pastore, direttore di Fair Trade Italia, abbiamo chiesto di presentarci queste due realtà.
Siamo stati recentemente in Colombia, in particolare nella zona nord tra Bogotà e Medellín, a visitare queste due cooperative che raccolgono ciascuna poco più di 100 piccoli coltivatori che coltivano da 2-3 ettari di terra e sono allocati in una zona montagnosa, coltivano la canna da zucchero a quote tra i 2000 e i 2500 metri. È una storia interessante, la zona in cui loro producono, che è la zona del dipartimento di Risaralda, appunto a nord, è una zona che negli ultimi decenni è stata, diciamo, martoriata, prima dalla questione della guerriglia che combatteva il governo, e poi dai narcos. Pensiamo che è una zona in cui il 30% della popolazione è stato desplazato, cioè ha dovuto abbandonare le abitazioni e scappato, perché appunto c'era una situazione di forte tensione, di guerra, di sequestri di persona, eccetera. E con l'accordo di pace siglato circa 3 anni fa, una parte della popolazione ha iniziato a tornare, e noi stiamo aiutando in questo modo i coltivatori di canna da zucchero che sono ritornati, si sono associati, e grazie a Fairtrade possono trovare uno sbocco migliore sul mercato, appunto a condizioni fair trade, garantendo il pagamento corretto del loro lavoro e una cifra aggiuntiva tramite il fair trade premium da investire nella realtà locale per la creazione di infrastrutture di base, quali ad esempio le scuole o altre cose che mancano da tempo in questa regione e che grazie al processo di pace possono, diciamo, essere realizzate e vedere la luce per una migliore vita per queste comunità.
Insomma, si tratta di comunità che hanno un passato da cui riscattarsi. Circa un quarto dei 40.000 abitanti è stato sfollato, no? Desplazados, come ci raccontavi, e adesso molte di queste persone sta provando in parte a tornare alle case e ai terreni di proprietà. Come si inserisce in questa situazione tutte le attività che fanno di produzione anche di esportazione dello zucchero grazie a voi, grazie a Fairtrade?
Anzitutto noi siamo intervenuti in un processo che è stato anche favorito dal governo colombiano. Il governo colombiano, nell'ambito del processo di pace, è tornato a fare assistenza agricola a questi produttori con dei tecnici agronomi che aiutano i produttori a riqualificare i terreni di produzione e anche, diciamo, organizzare la parte produttiva. Noi stiamo in questo momento collaborando con il governo, con l'unità municipale di agricoltura del governo, che fornisce supporto tecnico, mentre noi ci occupiamo della parte a valle, quindi di trovare degli sbocchi commerciali insieme con delle aziende che scelgono questo zucchero proprio in forma diretta con i produttori e che grazie a questo possono contribuire al processo di pace trasferendo delle risorse importanti nella zona. È una cosa interessante, ad esempio, che questi produttori hanno deciso di investire primariamente il premio Fairtrade che viene erogato per questo zucchero Panela in infrastrutture scolastiche. L'accesso alla scuola dovrebbe essere gratuito in tutti i paesi del mondo, almeno fino al raggiungimento dei 14 anni di età. Pur essendo la scuola gratuita, ci sono delle difficoltà logistiche, il fatto che i bambini devono spostarsi da questi villaggi e dai centri più grossi per poter frequentare la scuola. Tutto il Fairtrade Premium è stato deciso dai produttori di investirlo in questa prima parte di commercializzazione dello zucchero a prezzi Fairtrade nella scuola, pagando il viaggio, pagando le divise, pagando, diciamo così, quel minimo di attrezzatura scolastica che serve proprio per garantire ai bambini di imparare a leggere e scrivere e di cominciare a costruire il loro futuro proprio attraverso il percorso scolastico.
Paolo Pastore, come si ottiene lo zucchero Panela?
Lo zucchero Panela è un prodotto artigianale, viene ottenuto spremendo la canna da zucchero che rilascia un liquido, appunto, che è il cuore della canna da zucchero. E questo liquido viene scaldato e fatto solidificare e poi filtrato, dando origine a quel tipico zucchero di canna Panela che conosciamo ormai anche nei nostri supermercati, nelle nostre case, ha quel colore leggermente più scuro e leggermente ambrato e soprattutto sembra un po' più umido. Il Panela è particolarmente pregiato perché non è solo uno zucchero per dolcificare, ma può essere definito come un vero e proprio alimento perché conserva, grazie a questo processo di spremitura artigianale, tutta una serie di fattori alimentari che sono importanti nell'alimentazione umana.
E questo zucchero, tra l'altro, si ottiene ad altitudini straordinarie, vero Pastore?
Sì, ma è appunto, come dicevo prima, siamo intorno a una quota di 2000 metri, vedere delle canne da zucchero che crescono per altezze intorno ai 3 metri, 3 metri e mezzo, è uno spettacolo della natura. Sembra quasi impossibile che a quelle alture possa crescere una foresta di canna da zucchero così rigogliosa. È anche vero che questa canna da zucchero è particolarmente pregiata e il lavoro delle persone che la raccoglie è molto duro, perché pensiamo a lavorare in altura anche su pendii molto scoscesi per tagliare queste canne molto alte. È un'attività molto impegnativa. Va da sé che questi produttori sono fieri di poterlo fare, restando nella loro terra e salvaguardando anche in questo modo l'equilibrio naturale di quelle valli.
Paolo Pastore, direttore di Fairtrade Italia, grazie, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a tutti gli ascoltatori.
Io chiudo qui l'appuntamento di oggi con Consume Radio per cedere la linea tra pochissimo alle 15.30 a Tutto Lavoro, il nostro quotidiano di economia e sindacato. Un saluto da Patrizia Pallare in studio, Ivana Marrone e Marianna Lorusso in regia. Thank you.